Emma Bonino, l'abbiamo ai nostri microfoni, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Bonino, senta, il ministro Gentiloni ha reagito dopo queste ultime notizie veramente farsa dall'Egitto, no? Le abbiamo sentite, potrebbe essere stato vittima di una vendetta personale, nonostante le torture, eccetera. Ma secondo lei il governo sta facendo abbastanza? Perché a me viene in mente un discorso di Renzi, il Presidente del Consiglio, l'unico che è sul caso, che è stato centrato tutto sull'amicizia, l'alleanza strategica con l'Egitto, poi certo ha anche chiesto chiarezza, ma ha sottolineato più volte il ruolo di amico di Al-Sisi.
No, che l'Egitto sia, come dire, un paese molto importante nel caos ormai della sponda sud del Mediterraneo, questo basta guardare una cartina e non è che ci vuole molto. Quello che io insisto a dire, non da oggi, per quanto riguarda il nuovo corso dal Sisi, di Sisi dal 2013, è che avere anche degli interessi comuni, alcuni interessi comuni, non vuol dire affatto essere completamente ciechi, ma in realtà sull'indurimento del regime Sisi è stata cieca, sono state cieche tutte le cancellerie internazionali. Io ricordo solo che nel 2013, giusto per impedire trasferimento di armi sostanzialmente all'Egitto, che erano chiaramente utilizzabili a fini di repressione interna, a livello europeo fu piuttosto difficile e fumo solamente in due, credo, a denunciare che il passaggio da Morsi a Sisi non era esattamente il passaggio democratico da elezioni, ma si trattava di un'altra questione. Io credo che il governo stia facendo quello che può, ma quello che più mi conforta è che si sta muovendo anche la comunità internazionale e anche la stampa internazionale. Se voi guardate l'editoriale di Le Monde,
sì, l'abbiamo letto Bonino questa mattina, Le Monde, perfetto, che dice il governo di Al-Sisi è paragonabile a quello di Pinochet. Ma secondo lei cos'è questo? Un, come dire, cominciare a risvegliarsi da questa torbidità europea, oppure c'è anche un po' di malizia nelle relazioni internazionali?
No, ma le relazioni internazionali hanno tutte degli elementi di ambiguità, questo mi pare evidente. Se noi dovessimo parlare solo tra regimi democratici, insomma non andiamo molto forte, ma una cosa è dialogare, una cosa è essere consenzienti, per non dire poi diventare complici. E credo che la disgrazia terribile di questo ragazzo e soprattutto le versioni veramente inaccettabili che il governo egiziano continua a dare, comincia a squarciare il velo su una realtà egiziana che troppi hanno voluto ignorare in questi ultimi 3 o 4 anni. Peraltro senza rendersi conto che più si fragilizza in qualche modo il regime di Al-Sisi, diventando sempre più autoritario, più si costruisce poco a poco sotto i nostri occhi una situazione che rischia di esplodere.
Ecco Bonino, a proposito della realtà dell'Egitto, lei che non è stata solamente ministro degli esteri ma anche vissuto al Cairo, quindi l'Egitto lo conosce bene, ha posto più volte l'attenzione su due elementi: uno è quello della brutalità della polizia egiziana, l'altro è quello della brutalità storica dei servizi segreti da Nasser in poi.
Sì. Sicuramente sulla brutalità della polizia egiziana e sulla brutalità a volte della polizia, devo dire che anche in paesi poi viene più accettabile. Cioè, noi abbiamo il caso Cucchi, tanto per intenderci, certo. Quindi non è che possiamo poi essere completamente esenti, ma il problema è che sta diventando invece è diventata generalizzata in Egitto questa realtà che viene denunciata ormai persino dal Consiglio Nazionale per i Diritti Umani, che è un organo governativo, non è Amnesty International, che poi è molto autorevole, ma il Consiglio Nazionale dei Diritti Umani dell'Egitto ha recentemente scritto una lettera al governo dicendo che perlomeno sono sparite 100 persone di cui non abbiamo traccia da nessuna parte, perché appunto dal 1956 in poi, dalla legge Nasser che fu la prima repressione brutale dei fratelli musulmani, la legge è ancora vigente e prevede squadroni più o meno privati, nonché l'utilizzo di carceri più o meno private di cui non si conosce l'indirizzo, da cui però ormai le denunce di tortura escono in modo evidente. Per cui io non credo che sia neanche nel nostro interesse quello di facilitare l'estensione della repressione in Egitto, che può portare semplicemente ad una nuova esplosione e a quel punto veramente difficile tenuta, in una situazione come vedete del Mediterraneo in cui non si riesce a fare un passo avanti su nessuno dei vari dossier, perché il conflitto tra le potenze regionali è un conflitto senza limiti, è un conflitto per l'egemonia all'interno della famiglia sunnita, è un conflitto tra sunniti e sciiti ed è un conflitto evidentemente all'ultimo uomo, all'ultimo sangue, all'ultima, che è molto difficile, che si esporta, per cui si batte il Daesh da una parte e lo ritroviamo in Libia, perché io rimango convinta che le pure azioni militari, in particolare dall'alto, non sono proprio quelle adatte a sconfiggere Daesh o ISIS o comunque lo vogliamo chiamare, che peraltro appunto gioca il gioco di alcune potenze regionali.
A quali potenze si riferisce, Bonino?
Beh, ISIS e Daesh sono di ideologia salafita e sono di derivazione al-Qaedista, sono la linea wahabita di alcune monarchie del Golfo contro i fratelli musulmani, che sono invece la procedura o l'ideologia sostenuta dalla Turchia, per esempio. Quindi c'è questa guerra intestina all'interno della famiglia sunnita, che è una guerra all'ultimo sangue. In più ognuno ha il suo avversario in quella regione, la Turchia ha l'ossessione dei curdi, altri sostengono Assad, insomma. Le vittime sono la popolazione civile siriana, di cui non ci facciamo carico, che è una delle cose che invece potremmo fare. L'Europa è 500 milioni di abitanti all'altezza perlomeno di un dovere umanitario, che invece non implementiamo neanche quello, ed è difficile ovviamente andare a dare lezioni alla Turchia, che ha 2,5 milioni di rifugiati, per dire tenetevene anche degli altri, noi intanto chiudiamo le nostre frontiere, voi aprite le frontiere che noi chiudiamo le nostre. Quindi rischiamo appunto un vortice di non credibilità europea che certamente non aiuta.
A proposito di Siria, siamo alla vigilia dell'annunciato cessate il fuoco frutto della telefonata e dell'accordo tra Russia e Stati Uniti, un cessate il fuoco che è accompagnato da grandissimo scetticismo, nonostante Assad abbia assicurato a Putin che avrebbe rispettato e che rispetterà il cessate il fuoco. Condivide questo scetticismo Bonino? E secondo lei quale dovrebbe essere, se c'è un approccio possibile per provare a gestire una situazione che ormai sembra davvero ingestibile?
No, dico che questo accordo americano-russo è un po' vecchio mondo, in cui ancora si ritiene che basta che si mettano d'accordo Stati Uniti e Russia e magari persino l'Europa e tutto si risolve. Non è così, credo di aver detto fino allo sfinimento, che se non si coinvolgono e responsabilizzano le potenze regionali dicendo è la vostra responsabilità, voi ne siete autori e implicati, e quindi finché questa tregua appunto non coinvolge anche altre potenze regionali è un po' il vecchio mondo sostanzialmente, che secondo me rischia di essere poco efficace. Teniamo conto che poi in quella regione ormai si è frantumato in un modo veramente esponenziale anche l'opposizione ad Assad, per cui tutta una serie di gruppi non sono implicati in questa tregua, e anch'io ho dei dubbi che il solo accordo russo-americano abbia una qualche reale efficacia sul terreno.